ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e comunità, le istituzioni si raccontano. Primo episodio, welfare culturale per comunità resilienti.
Che il fatto che se uno sta bene perché vive un momento legato a un momento culturale importante, questo fa bene anche alla propria salute, alla salute che non è solo fisica ma anche psicologica, sociale.
C'è una cosa che soprattutto in questo momento impatta sulla condizione delle persone, che è uscire dalla frammentazione e dalle solitudini.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le attività culturali, creative e artistiche risultano efficaci come fattore di promozione della salute e del benessere dei cittadini, di contrasto alle disuguaglianze di salute, di coesione sociale, di lotta alla depressione e al decadimento psicofisico, di inclusione e di empowerment per persone con disabilità o in condizioni di marginalizzazione o svantaggio. Possono inoltre completare e supportare i percorsi terapeutici tradizionali e la relazione medico-paziente e mitigare alcune condizioni degenerative come demenze e morbo di Parkinson. Diversi studi dimostrano inoltre che le arti e le creatività riducono i livelli d'ansia e di stress e agiscono positivamente sui disturbi dell'umore, contribuendo ad abbattere i costi del welfare e aumentando il benessere sociale di tutti. È da queste riflessioni, codificate nel 2019, che parte l'assetto del welfare culturale, ovvero l'utilizzo della cultura come elemento di benessere sociosanitario e dunque come servizio alla persona. In realtà il welfare culturale è sperimentato da oltre 30 anni nei paesi scandinavi, in Canada e soprattutto nel Regno Unito, dove presuppone una relazione sistemica e sistematica di collaborazione fra professionisti di discipline diverse e soprattutto una integrazione di scopo fra i sistemi istituzionali della salute, delle politiche sociali e quello delle arti e della cultura. In Gran Bretagna il primo esperimento di welfare culturale è stato lanciato addirittura 32 anni fa con il programma Arts on Prescription, AOP. In Italia il welfare culturale non è ancora altrettanto sviluppato, tuttavia da anni sono state attivate diverse iniziative che rappresentano un modello virtuoso a cui ispirarsi. Sono decine i progetti che si stanno sviluppando nella nostra regione grazie al supporto e allo stimolo di ANCI Toscana. Questo podcast vuole raccontare cosa si sta facendo e diffondere cultura e consapevolezza intorno al tema della cultura come strumento di salute.
Carlo Andorlini, Università di Firenze. Quando si parla di welfare culturale, innanzitutto alludiamo a una definizione che è prettamente italiana, questo giusto per capire che insomma è stata una scelta nostra, mi verrebbe da dire, di dargli un nome di questo genere. In realtà poi in Europa e nel mondo tutto ciò che riguarda la cura e il benessere e l'incrocio con la cultura prende poi appunto nomi diversi. Però è interessante la definizione di welfare culturale in Italia perché, come dire, crea una cornice abbastanza netta, perché parla sostanzialmente la definizione di modello integrato di promozione del benessere e della salute sia degli individui che della comunità, questo lo attraverso pratiche che sono quelle visive, performative, patrimonio culturale, fruizione, eccetera. E questo, come dire, decreta il fatto che per noi italiani che svilupperemo e stiamo sviluppando questi processi di welfare culturale vuol dire stare dentro non tanto la singola azione culturale, ma promuovere un sistema che mette insieme appunto le due grandi parole, welfare e cultura. E tutto questo arriva, come dire, con una storia direi abbastanza recente di OMS che appunto a fine 2019 fa uscire questo rapporto, mi verrebbe da dire storico o di non ritorno, in cui parla di evidenze scientifiche dopo 6 anni di osservazione di pratiche appunto musicali, danza, di teatro, di fruizione del patrimonio. Evidenze scientifiche ci dicono che la cultura incide fortemente sul tema del benessere, che pare non essere una novità per gli addetti ai lavori, ma che oggi con il supporto scientifico chiaramente prende una dimensione diversa.
Elisa Maggi, lavoro nella cooperativa sociale Arcobaleno come progettista e assistente sociale.
Andrea De Collo, Sanità ANCI Toscana.
Intanto siamo partiti dai centri di aggregazione giovanile che gestiamo e anche dai centri diurni con disabilità. Attualmente però abbiamo supportato dei comuni nella progettazione delle misure dedicate alle aree interne per lo sviluppo di azioni di welfare culturale, contrastando anche l'isolamento di alcune zone. E quindi diciamo siamo all'inizio di un nuovo percorso che vede le aree interne protagoniste anche con tutto quello che è il loro patrimonio culturale spesso non conosciuto dal territorio.
Uno dei temi è esattamente questo, no? Quando parliamo di cultura non soltanto c'è una difficoltà appunto a far capire la valenza, se vogliamo, sociale in senso lato e sanitario, no? Nello specifico, ma c'è anche la difficoltà nel far emergere quelle che sono le molteplici energie culturali presenti su un territorio, no?
Diciamo che la cultura fa sempre fatica a farsi conoscere indipendentemente da quale territorio, no? Ci si trovi a parlare, perché anche nelle grandi città c'è questa difficoltà, però qui da noi o comunque nelle aree interne ci troviamo di fronte a degli edifici a volte molto belli, accessibili, quindi inclusivi, antisismici, che sono spesso poco utilizzati, quindi potrebbero avere delle funzioni sociali importanti, e quindi è diciamo arrivato il momento di non guardare più a un museo, anche se bellissimo, solo in qualità di museo, ma come un luogo che può essere utile per creare più socializzazione all'interno della comunità, più legame, più coesione, e che possa anche offrire magari dei servizi per cui non è nato, ma che può comunque assolvere in modo assolutamente funzionale.
In realtà l'aggettivo culturale specifica un utilizzo, peraltro non innovativo, parliamo un po' di retroinnovazione, dell'ambito culturale che riguarda ovviamente sia le scienze che le arti, direi che riguarda la bellezza, in connessione con bisogni specifici di tipo sociale o sociosanitario o sanitario che le persone possono avere e che vengono intercettati dai servizi, che quindi ricevono servizi, ma che trovano nella fruizione di spazi culturali, di luoghi culturali, di percorsi, mi viene da dire anche culturali, un supplemento, un complemento, un'integrazione a servizi di natura sociale, terapeutica, riabilitativa, persino medici, quindi che soddisfano proprio i bisogni di salute, così come li chiama l'OMS, no? Nella strategia One Health, cioè la salute come componente multidimensionale della nostra vita, quindi una salute trasversale un po' in tutte le politiche, che è la strategia One Health appunto, e che ritroviamo anche nella fruizione dei mezzi culturali.
Elena Conti, ANCI Toscana, e coordino l'ufficio che si occupa di presentazione e gestione dei progetti europei. Il welfare culturale in Toscana è un tema che può avere uno sviluppo interessante in termini di capacità delle comunità di appropriarsene e farlo diventare anche un motore di sviluppo territoriale. Per noi lo welfare culturale è uno strumento nel quale mettiamo insieme il patrimonio culturale con i bisogni della popolazione in termini di cura, ma una cura che non è legata semplicemente soltanto a delle patologie, è proprio una cura della comunità in qualche maniera. Quindi è uno strumento che può avere un impatto soprattutto in aree interne, in territori più rurali, con maggiori, diciamo, in condizioni di particolare svantaggio, per valorizzare le proprie risorse e valorizzare proprio appunto la propria comunità.
Come hanno risposto le comunità locali? Come stanno rispondendo?
Quando andiamo a cercare le risorse europee, europee. Le cerchiamo avendo chiari quali sono i bisogni, perché ovviamente essendo l'ANCI sappiamo qual è, in qualche modo abbiamo la voce dei nostri sindaci che ci telefonano tutti i giorni, con cui ci incontriamo.
La posta qui da noi è aperta solo 2 giorni a settimana e non è in perdita economica.
Qual è la logica di un servizio pubblico che diventa azienda privata con capitale pubblico, cioè con i soldi dei cittadini? La posta, qui come altrove, è un servizio che permette a molte persone di avere una vita dignitosa.
La posta, qui come altrove, è anche un simbolo.
Sono Anna Bertini e sono assessora al sociale del comune di Pomarance. Un regista del luogo ha avuto questa idea di coinvolgere un gruppo di donne, un gruppo di persone, tra cui anche 2 uomini, ma sono soprattutto donne, in totale sono 12 persone, che hanno come età più di 80, sono tutti oltre 80 anni. Queste persone già fanno parte di un gruppo di lettura e questo signore ha chiesto loro se volevano essere le protagoniste di uno spettacolo teatrale. Questa è stata subito entusiasta, poi la situazione è stata molto, come si dice, modulata da loro, nel senso che hanno cominciato a dire sì, però mamma mia, io non entro in scena, non mi puoi far camminare sul palco, io se leggo bene, se no non... Cioè, all'inizio l'entusiasmo poi ha creato poi una serie di contrattazioni con il regista. E alla fine è venuto fuori uno spettacolo, diciamo, un po' particolare, perché anche se queste donne avranno un costume di scena, saranno poi disposte subito sedute e potranno leggere la loro parte, in maniera da non avere poi, dal punto di vista emotivo, dimenticarsi la loro parte. Diciamo, è più un reading, ecco, è più... e io spesso, per fare, insomma, anche per i miei impegni in comune, sono mancata o alla giunta o altro, ma loro non hanno mai mancato una volta le prove e sono contente di fare questo, sono veramente soddisfatte. E anche nel modo in cui si impegnano nella recitazione si vede che non è una cosa tanto per fare e che ci mettano l'anima, diciamo, proprio l'anima per rendere, no, la parte recitata anche particolare, con la voce, con l'inflessione, quindi si stanno dando da fare tanto. Credo che sicuramente a loro faccia bene stare insieme, perché sono tutte vedove che si ritroverebbero, se no sole, a casa a guardare la televisione, e di questo un po' soffrono, quindi hanno il tempo sempre cercato qualcosa per poter uscire da casa, stare insieme, poi è un gruppo unito che quindi, insomma, gode di questo loro stare insieme, ecco, stanno bene.
Come si costruisce un progetto di welfare culturale?
Intanto non si costruisce da soli. Diciamo che se c'è una precondizione che quando ci si mette sul cammino della costruzione di un progetto, chiaro che abbiamo bisogno di una logica progettuale, logica al fermo, gli obiettivi, eccetera, eccetera. Ma abbiamo bisogno in primo luogo di riconnettere risorse territoriali, che sono risorse formali, i servizi educativi, i servizi della cultura, ma anche i servizi informali, cioè tutti i luoghi di produzione culturale che ci sono nei territori, e ce ne sono associazioni, sono luoghi, sono gruppi informali di persone. Ci sono anche, mi spingo forse un po' avanti, i gruppi di popolazione immigrata. Spesso hanno reti che uniscono persone che hanno lo stesso progetto migratorio. Quelli possono diventare luoghi di cultura, luoghi di produzione culturale. Quindi non immaginiamo che uno si mette lì, penso a un progetto. È molto utile che il progettista di welfare culturale cominci non solo a operare una mappatura, ma agire un po' a palla di neve, e quindi si disappropri del proprio progetto per farne un progetto che sviluppa comunità, sviluppa cultura. Dopodiché, serve anche un dialogo con le istituzioni, cioè i decisori e i servizi, in modo che questi vengano anche sensibilizzati, culturalmente sensibilizzati. Non parliamo di una cosa nuova, ma parliamo di una cosa innovativa. Non è scontato che i servizi conoscano il welfare culturale. Per cui, e questo è stato un po' il ruolo di ANCI, di Federsanità, stiamo cominciando a provare intorno ai primi nuclei di progetto anche a fare cultura, cultura politica, istituzionale, cultura professionale. Ecco, quindi no, è come se il progetto di welfare culturale debba porsi sì degli obiettivi specifici molto chiari, delle azioni molto chiare, ma debba in primo luogo generare cultura di comunità, quindi debba riconnettere un po' le risorse territoriali.
Per gli italiani soprattutto una cosa del genere potrebbe sembrare quasi la scoperta dell'acqua calda. D'altro canto viviamo in un paese in cui si è sostenuto anche a livelli molto alti che la cultura non si mangia. Ora scopriamo addirittura che non solo si mangia, ma addirittura si sta bene. Una specie di cortocircuito, no? Come lo teniamo insieme questo?
Sì, certamente, anche perché, come dire, parlare ora in questo momento di ascesa di questo processo di welfare culturale potrebbe far lanciare anche, come dire, risposte rassicuranti, perché sembra che effettivamente l'attenzione istituzionale delle risorse, anche perché poi fondazioni filantrofiche ma anche istituzioni pubbliche come la Regione Toscana del resto sta investendo su questo, quindi parrebbe, no, che questa dimensione possa avere davvero quel supporto che la cultura ha sempre denunciato come mancante, e di contro poi continua a esserci un affanno della dimensione culturale, di come vivere e di come, come dire, avere persone anche che ne usufruiscono e partecipano, per cui divido la risposta. Ora mi parrebbe di poter dire che questo processo, se così potente come potenzialmente sembra, dovrebbe portare a un contributo anche a questo tipo di elemento di fragilità, e dall'altra però è una risposta prematura perché bisogna vedere davvero che cosa succede. Certo, pensando appunto alla Gran Bretagna, che poi di fatto su questo, sull'aspetto diciamo collegato al welfare culturale, forse quella che ha una storia più lunga, propone anche una, come dire, ha una proposta culturale oggi che è effettivamente molto più fruibile di quando non c'era ancora tutto questo processo in atto lì in Gran Bretagna, quindi alcuni elementi ci rassicurano. Comunque in questo momento mi piacerebbe immaginare tutto questo come una bellissima, un bellissimo momento di crescita, d'attenzione, di sensibilità e di pratiche che avvengono, però forse ancora è presto, ecco, per immaginarsi che questo sia anche, come dire, forte, incidente dal punto di vista della trasformazione della fruizione culturale.
Noi il welfare culturale l'abbiamo visto come una modalità per andare a creare delle intersezioni tra il mondo della cultura e il mondo sociosanitario, affinché questi due mondi potessero parlare e dialogare, cercando di creare davvero una cultura che cura e dei servizi in grado di dare delle risposte non standardizzate ma calate sui progetti individualizzati delle persone.
Sicuramente è un tema che coinvolge gli attori in primis, sia perché appunto propongono espressioni culturali e artistiche che entrano dentro il welfare culturale facendo la stessa cosa che facevano prima, per cui non si chiede un cambio, anzi questa è proprio la forza, no? E però sono anche i primi a usufruire, come dire, di questo benessere che oggi è certificato scientificamente. Poi dicevo di raddoppiare perché questa dimensione di welfare culturale, appunto soprattutto con la prima parola, ha immesso dentro questi processi anche i cosiddetti attori delle politiche sociali, gli operatori sociali, operatori sociosanitari, sanitari. Ecco, anche a loro va considerato che il benessere arriva, quindi anche ai cosiddetti curanti, non solo a chi appunto partecipa, è il destinatario finale.
Vanno ricostruite le reti, ci sono, come dice qualche studioso, delle comunità di rancore che sono chiuse, che sono respingenti, repulsive, e qui parliamo invece di comunità che si aprono anche all'inclusione. E poi uscire da una monodimensionalità rispetto alla considerazione dei bisogni per aprirsi a un dialogo, che è un dialogo interprofessionale, quindi un dialogo tra culture professionali diverse, la cultura sanitaria, la cultura sociale, la cultura culturale, permettimi questo bisticcio di parole, anzi le culture culturali, perché poi ecco, questo fa due viaggi. Il primo viaggio è il viaggio per la singola persona, per il suo bisogno, ma è anche il viaggio della sua famiglia, il viaggio dei suoi amici, il viaggio della collettività, il viaggio della comunità, il viaggio dei professionisti, il viaggio che le politiche cominciano a frequentare. Quindi una cultura meno... La cultura è bellezza, e quindi alla bellezza c'è anche, no, è anche un po' effimera, non è un problema. Il tema è che questa cultura si radichi e nasca un po' dalle esperienze delle persone. Io non credo esista un'esperienza culturale alta e una bassa, è una sciocchezza. Esistono culture che vengono prodotte in ambienti diversi e che hanno una dignità. Pensa a tutte le culture giovanili e pensa ai luoghi dove le culture giovanili si esprimono, ma le culture degli anziani, che sono fatte anche un po' di memoria. E quindi è come se alla fine di questo progetto ognuno diventasse un produttore di cultura, senza ovviamente obliterare la funzione dei luoghi in cui si esprime la cultura, i teatri, le biblioteche, le piazze, eccetera, eccetera.
Senza aver creato niente di troppo strutturato o bandi o soldi che girano, sì. Il fatto che questo gruppo sia nato da un'esigenza di persone che hanno voglia di stare insieme, forse sta anche lì la bellezza di questo momento, di questa esperienza.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, ha presentato Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano. Un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino.